consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Mocetti, ben ritrovati. Con me ci sono Michela De Pedrini al centralino e Roberto Conti in regia. Di che cosa parleremo oggi? Beh, insomma, di come sopravvivere all'estate con o senza i figli. Tra una settimana inizieranno le lunghe ferie scolastiche e tutti i genitori dovranno confrontarsi sia con un'organizzazione perfetta tra lavoro, impegni vari, gestione dei figli, ma anche proprio con tutte le esigenze e le richieste che quest'ultimi ci proporranno, quindi dalle uscite serali alla richiesta di un fine settimana con l'amico del cuore, eccetera eccetera. Senza contare che sempre più spesso bambini e ragazzi hanno poi l'occasione di trascorrere anche alcuni giorni, se non addirittura un periodo anche più lungo, in compagnia di altre persone che non sono i genitori, oppure di partire per un campo estivo, per una colonia, eventi che provocano qualche ansia e preoccupazione. Ma nell'immediato bisogna pensare anche al termine della scuola, ad un'eventuale bocciatura, ai compiti, allo studio, insomma, come pianificare, come abbiamo detto, questa estate. Allora, come poter sopravvivere? Ne parliamo oggi con Alberto Pellai, ormai lo conoscete, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno Alberto.
Buongiorno Carlotta e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
Insomma, il countdown, il conto alla rovescia è partito, manca esattamente qui nella Svizzera italiana solamente una settimana questa lunga estate e, insomma, chi ci ascolta oltre Alpe invece ha ancora un margine un pochettino più largo per organizzarsi. Allora, dicevamo, mamma e papà che devono sopravvivere a quest'estate, sempre più genitori lavorano, quindi un grandissimo pensiero è anche quello: io, insomma, non sempre posso esserci, devo trovare delle attività per i miei ragazzi, delle attività che siano anche adatte alla loro età, alle loro esigenze, ma anche alle mie organizzazioni personali.
Eh sì, l'estate è proprio la stagione che forse mette più alla prova la capacità della famiglia di darsi un'organizzazione e di prevedere una gestione del tempo e delle attività dei figli al di fuori della struttura che l'anno scolastico mette a disposizione. Effettivamente la scuola è un grandissimo organizzatore, pianificatore un po' di tutti i nostri impegni ed è anche fondamentalmente un costruttore dell'organizzazione anche delle relazioni familiari e del tempo familiare. Poi arriva l'estate e bisogna uscire da una struttura data, bisogna inventarne una nuova. Spesso l'estate mette anche alla prova poi le relazioni familiari, perché molte famiglie sono famiglie che si sono riorganizzate, ristrutturate, si sono in qualche modo rimesse dentro a una nuova gestione degli affetti e delle relazioni, famiglie ricomposte, famiglie che magari quest'estate per la prima volta affrontano il tema della separazione, quindi per i figli c'è una grandissima novità perché non si fa più tutto insieme a mamma e papà, ma magari bisogna proprio rimettersi a gestire un tempo delle vacanze che è un tempo di separazione, un tempo con la mamma, un tempo con il papà. Famiglie che magari presentano i figli per la prima volta, un nuovo compagno, una nuova compagna che è entrata nella vita dei loro genitori. Insomma, una stagione che anche noi psicoterapeuti vediamo come molto sfidante, perché proprio forse in questa stagione il momento in cui più genitori hanno dei dubbi, vedono delle sfide che prima non c'erano e quindi a volte chiedono davvero aiuto e consulenza in questo senso.
Al di là appunto poi dell'organizzazione personale, come si diceva, ci vuole una nuova struttura diversa da quella che era stata organizzata e rodata nell'arco di tutto l'anno scolastico. E laddove c'è magari la fortuna di avere uno dei due genitori a casa, piuttosto che una persona legata alla famiglia che si occupa dei figli magari in casa, è bene dare comunque una nuova nuova struttura quest'estate con delle cadenze, degli impegni, oppure come tanti pensano, ma no, in fondo poverini, lasciamoli riposare, anche la noia giustamente fa parte della formazione, del tempo dei ragazzi, e quindi non si deve necessariamente organizzare nulla di particolare.
Ma direi che effettivamente lasciare un po' di tempo vuoto, che poi bambini e ragazzi imparano a riempire, e quindi fondamentalmente devono individuare delle strategie creative per riempire il tempo della noia, e quindi per attivarsi, per generare passioni, è molto utile. Deve esserci anche proprio il tempo del riposo e del relax, quindi quando finisce la scuola effettivamente lasciare 7 o 15 giorni in cui si è usciti dalla routine, dai risvegli anticipati, da tutte quelle corse che solitamente connotano l'anno scolastico, può essere davvero molto rinfrescante, rigenerante, sia per i figli sia per i loro stessi genitori. Detto questo, però, lasciare un tempo lungo pieno di vuoto da riempire spesso diventa una sorta di strategia che ci torna indietro come un autogol o come un boomerang, perché molto del tempo vuoto che deve essere riempito senza un progetto, senza un'attività a sua volta strutturata, senza magari qualche nuovo apprendimento, qualche passione che viene coltivata, rischia per molti dei nostri figli poi di trasformarsi in un tempo proprio di stallo e di stand-by, che viene tantissimo riempito di questi tempi con tutto quello che c'è all'interno dell'online, oppure con le console dei videogiochi per quel che riguarda i nostri figli maschi, e fondamentalmente diventa poi un tempo effettivamente di interazione, di mediazione con quello che è offerto dallo schermo, con l'ipersollecitazione, l'iperemozionalità, anche il forte divertimento che viene prodotto dai videogiochi, ma questa cosa rischia di diventare da una parte una dipendenza, dall'altra parte qualcosa che riempie il tempo libero solo con un'attività sempre uguale a se stessa, che non porta i ragazzi a diversificare, a mettersi in gioco con altre proposte e chiaramente anche con altre competenze, e che rischia anche di togliere all'estate dei nostri figli una delle cose che invece è di importanza fondamentale, cioè la funzione della socializzazione. Mentre a scuola hanno una socializzazione obbligata con i loro compagni di classe, perché tutte le mattine entrano in quell'aula, vivono quelle relazioni e vedono quelle persone, ecco, d'estate la socializzazione diventa una cosa che viene scelta e che viene coltivata, e che è fondamentale che esista nella vita di chi sta crescendo, perché le competenze prosociali vengono proprio messe in gioco, attivate e in qualche modo migliorate ed elaborate proprio durante il percorso dell'età evolutiva.
Insomma, gli argomenti sono davvero tanti. Nel corso dell'introduzione abbiamo insomma dato già qualche input che vorremmo trattare. Partiamo proprio dal fatto che sia perché mi devo organizzare come genitore, quindi devo trovare delle strategie, magari mandare mio figlio in vacanza con qualcuno, lo mando da un nonno, da una zia, da un parente, parte con un amico, o anche senza che questa sia una necessità, qualcuno invita mio figlio qualche giorno via, oppure se il figlio più grandino comincia a dire posso passare un weekend, qualche giorno con i miei amici, possiamo andare in tenda, possiamo andare in capanna, vogliamo andare a Rimini tra adolescenti, insomma ce n'è per tutti i gusti. Il concetto è il figlio parte, non sta con noi, viene accudito da altre persone o addirittura parte da solo. È un momento difficile per i genitori, soprattutto la prima volta.
Sì, se è la prima volta effettivamente è un momento che in parte mette ansia, in parte ci fa dire chissà se nel nuovo contesto nostro figlio si troverà a suo agio, se il nuovo contesto sarà un po' adeguato a quelle che sono le sue esigenze. Credo che come genitori ci serva da una parte riflettere sul fatto che, a meno che non sia un bambino piccolissimo, in realtà la scuola l'ha già allenato spesso a fare e a trascorrere un periodo senza la vicinanza protettiva dei genitori, perché con le settimane verdi, le settimane bianche oppure le gite scolastiche, ecco che c'è già un'esperienza alle spalle che quel bambino, quella bambina oppure quel ragazzo, quella ragazza hanno già vissuto. Il secondo elemento è capire se nella realtà in cui lui verrà coinvolto esiste già una familiarità, esiste già un'abitudine a stare con le persone che lo accoglieranno e con cui rimarrà per un tempo prolungato. Ecco, se non c'è mai stata un'esperienza di convivenza, magari conviene invitare i bambini della famiglia che lo ospita per un weekend, in modo che c'è una familiarizzazione. Anche noi genitori riusciamo un po' a buttare un occhio, ecco, su quello che succede. Ben diversa invece la situazione che proponevi tu, quella in cui gli adolescenti ci chiedono di organizzarsi un tempo di vacanza solo con i loro amici, e quindi un'esperienza di totale autonomia, che però deve essere anche un'esperienza di autoresponsabilizzazione. Ecco, in questo caso è fondamentale che gli adulti dei ragazzi che partono insieme diano indicazioni chiare, aspettative chiare, verifichino quali sono le competenze e le capacità di responsabilità e autogestione che i ragazzi sanno mettere in gioco. Ecco, prima di dare un permesso in cui tutto dovrà avvenire in totale autonomia, è bene porsi la domanda: mio figlio è allenato a gestire un'esperienza di autoresponsabilità e autogestione, e quali sono le indicazioni chiare, ecco, che gli devo fornire a lui, al suo gruppo di riferimento insieme agli altri genitori, affinché questa cosa possa avvenire. Stiamo parlando di minorenni, e quindi questo è un passaggio che gli adulti devono imparare a fare molto bene.
Beh, insomma, non è facile comunque per dei genitori la prima volta intavolare la discussione con i figli. La tendenza inizialmente è sempre quella di dire no, è molto facile. Come fa un genitore poi a vincere questo no, le proprie paure?
Ma direi che le vacanze sono proprio un tempo che noi genitori dobbiamo vivere come un tempo di allenamento alla vita, dove se durante l'anno scolastico un figlio impara molto sapere e saper fare nella sua esperienza scolastica, ecco che durante le vacanze si impara il saper essere, e quindi un genitore deve proprio sentire che questo è una stagione dell'anno che diventa anche una stagione della vita, dove ci si mette alla prova su aspetti che durante l'anno non vengono allenati. Allora, se io come genitore, no, mi trovo in difficoltà perché mi accorgo che la mia ansia è il codice attraverso il quale fornisco le risposte, fornisco le autorizzazioni a fare o non fare qualcosa, ecco, direi che questo è proprio un punto di partenza decisamente sbagliato. Non può essere l'ansia del genitore il filtro attraverso il quale possono avvenire poi le esperienze invece di crescita e di allenamento alla vita di un figlio, perché questa cosa tenderà a intrappolarci sempre di più. Io rimarrò sempre più intrappolato nella mia ansia, e mio figlio rimarrà sempre più invischiato nella mia incapacità di autorizzargli prove di volo nella vita, perché fondamentalmente io come genitore devo rimanere tranquillo. Qua può essere molto utile confrontarsi con altri genitori. Se io mi accorgo che la mia ansia è un po' divorante e quindi rischia di continuare a farmi dire no e di farmi dare permessi a richieste di un figlio rispetto alle quali io autorizzo solo quelle cose in cui io sono in presenza, in cui ho tutto perfettamente sotto controllo al 100%, ecco, forse conviene se un figlio mi dice: ma questa è un'esperienza importante, su questo dovresti proprio rivedere la tua posizione. Magari confrontarci con altri adulti i cui figli hanno già vissuto quell'esperienza, sentire se dentro all'esperienza di un figlio noi vediamo solo il rischio, invece ci sono opportunità reali e concrete per la crescita, ci sono competenze che possono essere acquisite. Quindi effettivamente un genitore deve davvero un po' tarare, no, la richiesta. Se tra l'altro, no, se è un figlio di 13 anni che mi dice voglio andare via con i miei amici in autonomia, è ben diverso dalla richiesta che fa invece un figlio di 17 o di 18 anni, perché anche le sue competenze cognitive, il suo livello di maturità emotivo-cognitivo è dal punto di vista neurobiologico e funzionale molto molto differente.
Chissà se tra i nostri ascoltatori c'è qualche genitore che vuole dare qualche consiglio, condividere la propria esperienza, come sono andate le cose appunto con i vostri ragazzi quando magari intorno a 15-16 anni vi hanno chiesto la prima volta di andare in tenda piuttosto che di partire per un weekend da soli con gli amici. Io vi ricordo i nostri numeri.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Nobody on the beach. I feel it in the air.
Stiamo parlando con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano, di come, tra virgolette, organizzarsi, sopravvivere alla lunga estate che molto spesso mette a dura prova l'organizzazione familiare. Alberto Pellai, abbiamo già detto di come tutti gli schemi ben rodati vengono di colpo cambiati, bisogna trovare delle nuove soluzioni per organizzarsi tra impegni lavorativi dei genitori, ma non solo, a volte magari uno dei due ha la possibilità di stare a casa, comunque per dare una nuova struttura alla giornata dei ragazzi. Molto spesso si fa capo, appunto, dicevamo, anche a parenti, al nonno, la nonna, piuttosto che una zia, la vicina di casa, eccetera, eccetera. E stava comunque dicendo di come tutto sommato è importante comunque offrire anche della qualità ai ragazzi, di iscriverli comunque a dei corsi, a delle attività, a cercare di fare qualcosa di ben pensato con loro, di non lasciare un'estate intera semplicemente alla gestione personale.
Sì, è proprio così. L'estate fondamentalmente poi è proprio un tempo libero che noi possiamo riempire con lo spazio della passione, dove noi possiamo per esempio metterci alla prova in quelle attività che sono extrascolastiche durante il tempo formale dell'anno scolastico e che invece in estate possono essere approfondite e coltivate di più. Io credo che sia un tempo in cui quando troviamo, no, una settimana disponibile per un campus sportivo relativo proprio all'attività molto amata da nostro figlio o nostra figlia, questa rimanga un'opportunità per lui o per lei di coltivare la propria passione in un contesto che è un po' immersivo, proprio con un tempo pieno dalla mattina alla sera, e solitamente poi questi campus sono organizzati non in modo solamente performativo agonistico, ma molto anche cooperativo ed educativo, diventano proprio vere e proprie esperienze non solo di sport, ma anche esperienze di vita. Credo che se abbiamo un figlio che è molto appassionato di musica, trovare un contesto in cui può approfondire questa passione, può confrontarsi con nuovi insegnanti, per esempio, con un nuovo repertorio, questa potrebbe essere una possibilità. Ma poi al di fuori di quello che loro già fanno, magari nel tempo extrascolastico durante l'anno formale, potrebbe essere un momento in cui invece imparano nuove competenze o si mettono alla prova in nuove esperienze. Se io penso in Italia, per esempio, una delle cose che piace tantissimo a bambini e ragazzi è poter partecipare per esempio a un campo ambientale o naturalistico. Ci sono delle esperienze del WWF che si rivelano poi veramente indimenticabili, un campus per esempio dove i ragazzi si prendono cura di tartarughe marine che sono in una zona protetta, e questo permette a loro intanto di fare un'esperienza di gruppo con un'attenzione al tema dell'ambiente, che è un tema che i nostri figli dovranno gestire anche non in ambito professionale ma nella loro vita privata come un tema di importanza prioritaria. Allo stesso tempo possono davvero, no, coinvolgersi in un'attività che richiede un tempo lungo, significativo, e poi provate a immaginare, proprio scoprire il ciclo di vita magari di un animale con cui non possono confrontarsi normalmente in città, vedere quali sono i fattori di vulnerabilità che mettono questi animali per esempio in pericolo, comprendere perché c'è bisogno di proteggerli. Ecco, credo che questo sia per esempio uno degli elementi, uno delle possibilità che possiamo andare a cercare facilmente nell'online e su internet, e che possiamo provare a proporre ai nostri figli, esattamente come una vacanza in montagna o al mare organizzata da un'associazione che ha a cuore il benessere dei ragazzi, di sicuro si trasforma poi in un'occasione di socializzazione, in un'occasione di divertimento e poi anche in un'occasione per stare all'aria aperta, in un contesto nuovo, in un ambiente che è bello, ecco, che educa anche alla bellezza del paesaggio.
Beh, sicuramente, anzi, lo so, in tutta la Svizzera italiana e anche oltre Alpe ci sono tantissime organizzazioni che propongono corsi, campi davvero interessanti, interessantissimi, ce n'è per tutti i gusti, quindi sicuramente un genitore, guardando anche quelli che sono gli interessi dei propri figli, riuscirà a trovare la proposta migliore. È vero però, Alberto, che spesso magari il genitore che lavora deve anche trovare l'occupazione per il figlio, tenendo conto magari della distanza, del fatto che non sta via a dormire, bisogna prenderlo e portarlo tutti i giorni, ci vuole tempo a spostarsi, gli orari devono coincidere, quindi a volte si è anche costretti a fare delle scelte che siano un po' strategiche, no? Quindi se poi ci si trova davanti un figlio, una figlia che però poi rifiuta, io questo non lo voglio fare, no, non mi piace, non voglio andare, che cosa fare? Assecondare il figlio, cercare invece di convincerlo? Che cosa può fare il genitore?
Ma io direi due cose. La prima è che se noi ci accorgiamo che c'è un'esperienza di qualità e valore al quale dal quale il nostro figlio potrebbe trarre vantaggio per la sua crescita, ma anche per il suo divertimento durante l'estate, e ci sembra di avere impedimenti personali, proprio di tipo molto materiale, no? Come dicevi tu, gli orari sono incompatibili magari con la mia esperienza di lavoro. Credo che qua bisogna davvero un po' guardare dentro alla comunità in cui cresce mio figlio, provare a chiedere ad altri genitori, magari sentire gli stessi organizzatori di questo campus o di questa esperienza, spiegare la nostra difficoltà e verificare se loro possono mettermi in contatto, per esempio, con altre mamme o papà che possono in qualche modo generare una rete all'interno della quale questo impedimento poi può essere facilmente superato, e quindi mio figlio avrà l'opportunità di non dover rinunciare a una cosa così bella e così importante semplicemente perché è incompatibile con i miei orari o con i miei impegni di lavoro. Credo che questo rimanga un primo aspetto importante. Se un figlio invece, come dicevi tu, sembra andare molto in una zona di ritiro durante l'estate, cioè si chiudono i cancelli di scuola e lui fondamentalmente si mette al sicuro e si sente protetto solo nel suo ambiente di casa, poi facendo sempre un po' le solite cose, magari non entrando in contatto con altri coetanei. Effettivamente è quella che noi psicologi e psicoterapeuti chiamiamo un po' una zona di ritiro sociale. Ecco, su questo come genitori dobbiamo stare davvero molto accorti, perché la generazione attuale, che è poi una generazione di iperconnessi, che ha tantissimi contatti e relazioni nell'online, rischia davvero di trovare nella virtualità quella soddisfazione ai bisogni di relazionalità e di socializzazione che invece in età evolutiva deve essere giocata e gestita nel mondo reale e nella vita reale. Quindi è proprio importante che un genitore senta, soprattutto tra gli 8, 9, 13, 14 anni, che è quell'età in cui i figli sembrano un po' più potenti, sono davvero un po' nell'età dello tsunami e quindi protestano, no? Alzando la voce. Ecco, è importante che noi genitori sentiamo che siamo un po' i responsabili a volte del dovergli proprio dare una spinta, di rimanere autorevoli e fermi su quelli che sono i nostri principi educativi, su quella che è l'intuizione anche dei bisogni educativi che nostro figlio ha. È chiaro che molti ragazzi, pensando di poter trascorrere un'intera giornata davanti alla loro PlayStation, dicono: ma chi me lo fa fare di mettermi magari in un campus dove devo giocare e fare fatica dal mattino alla sera, incontrare o confrontarmi con coetanei che non conosco, quindi devo mettermi a socializzare. Cioè, molti di questi aspetti vengono poi visti come fatiche, ma poi il bello sarà che affrontando queste fatiche ci accorgiamo della bellezza, no? Di acquisire nuove competenze. Quindi è proprio cruciale che ai figli venga data una spinta un po' iniziale, venga detto che mamma e papà hanno aspettative chiare sull'uso del tempo libero, sul fatto che non si può fare un'estate sdraiati. E quindi anche se un figlio protesta un po', ecco, sentire che comunque la sua protesta viene ascoltata da mamma e papà, ma non diventa l'elemento intorno ai quali mamma e papà prendono la decisione di come si trascorre un'intera stagione di vacanza.
Succede anche che prima di partire per un'attività magari scelta, concordata insieme, magari richiesta addirittura dal figlio, poi però all'ultimo momento c'è il ripensamento, il bambino ha paura, non vuole più partire, ha il rifiuto, anche lì come gestire al meglio una situazione del genere?
Sì, queste sono proprio le ansie last minute del giorno prima della partenza, dove soprattutto magari i bambini e i ragazzi che sono un po' più timidi, un po' più ansiosi, un po' più fobici, vengono proprio assaliti, no? Da un'ansia che diventa più potente e provano a fare questa sorta di resistenza finale, a dire non mi metto nella situazione che mi genera ansia, così rimango e permango nel mio stato di tranquillità. Qua è fondamentale, se noi abbiamo bambini che sono un po' tendenti al ritiro ed effettivamente che si mettono in un angolo, che stanno molto alla ricerca delle zone di protezione e sicurezza, il lavoro da fare è un lavoro di preparazione e sensibilizzazione alle sfide e alle novità che il bambino incontrerà nella nuova esperienza. Quindi quello che potrebbe servire nei 7 giorni che precedono la partenza è andare per esempio sul sito del luogo dove il bambino deve andare, oppure anche senza usare l'online, fargli immaginare come sarà la tua giornata in quella settimana in cui tu parteciperai a quell'attività oppure ti troverai con i nuovi amici. Prova a immaginare anche che cosa ti succederà nel momento in cui senti più forte la nostalgia di casa, oppure ti sembra di non riuscire a gestire l'ansia della situazione nuova. Aiutare il bambino proprio a vedere, no, quei momenti e quei passaggi in cui più facilmente gli si attiva poi una fatica o una resistenza ad affrontare le novità, ci permette poi di provare a vedere con lui già in anticipo cosa potremmo fare per gestire quel momento e quella difficoltà, come potresti venirne fuori, a chi potresti chiedere aiuto, che cosa davvero si nasconde, no, dietro a quell'ansia o quella prova, e quindi riuscire a permettere al bambino di prevedere anche il momento in cui sarà un po' più difficile stare in quella nuova situazione, riuscire a fargli vedere che lui comunque ha strategie e competenze, è un fortissimo elemento di protezione che poi evita un po' la crisi dell'ultimo minuto, perché quelle crisi proprio del giorno prima della partenza sono crisi legate al fatto che il bambino vede nella sua mente tutte le difficoltà e se ne sente travolto, e in realtà, non essendo mai stato allenato a prevederle e di conseguenza anche a sentire che è autoefficace, cioè che è capace di gestirle, rimane in balia dell'ansia e della paura e quindi tende a fare una forzatura grossa nei confronti dei genitori e dire io non ce la faccio a partire, lasciatemi a casa.
E il genitore deve sempre fare tra virgolette il duro, oppure può parlare col figlio anche delle proprie ansie e paure?
Ma noi
è controproducente?
No, assolutamente. Io credo che noi possiamo condividere le nostre esperienze, magari è capitato anche a noi, no? A volte di fare fatica, e quindi far vedere al bambino che anche la mamma e il papà, che sono un po' i suoi elementi di protezione, hanno vissuto quelle emozioni, è molto importante. Fargli vedere in realtà poi che cosa ha comportato per noi, riuscire a superarle, a gestirle. Poi chiaramente le strategie dipendono anche da qual è l'età del bambino, perché con i bambini più piccoli si possono davvero anche inventare un po' tante piccole strategie che sono legate al loro pensiero magico, no? Per esempio, io posso preparare per un bambino tra i 4 e gli 8 anni che sta via per una settimana un piccolo pacchetto per ogni giorno della settimana che ha dentro una piccola sorpresa, un pensiero che hanno scritto mamma e papà, e quindi gli do un rituale, no? Per sentire che lui ha sempre un po' la mamma e il papà vicino a lui, che c'è una cosa bella, una sorpresa bella che ogni giorno la mamma e il papà gli hanno riservato proprio in occasione di questa nuova esperienza che sta vivendo. Ecco, piccole strategie che con i bambini piccoli rendono effettivamente anche la sua. Poi per esempio dare chiarezza ai nostri figli su quando noi ci sentiremo. Ci sono vacanze in cui è vietato sentire la mamma e il papà, quindi in quei 6-7 giorni non si può entrare in contatto con la famiglia, ma ci sono anche invece situazioni in cui le mamme e papà possono essere sentite al telefono al mattino e alla sera, per esempio, quindi proprio dargli la visione che tanto noi ci salutiamo tutte le mattine, ci risalutiamo tutte le sere, abbiamo la possibilità di dirci, di raccontarci quello che succede, possiamo confortarti se tu ti trovi in un momento di particolare difficoltà. Io direi senza stressare troppo, no, gli elementi negativi, far sentire comunque che c'è un filo rosso che ci lega anche quando siamo distanti.
Beh, sicuramente ci sono all'ascolto anche degli organizzatori di campi, colonie, futuri monitori che lavoreranno con i bambini. Allora magari possiamo dare anche qualche consiglio su questo aspetto che peraltro poi ognuno ha già rodato, quindi conosce molto bene. Ci sono alcuni campi che non permettono le telefonate perché dicono poi tante volte i bambini sono qui spensierati, quando però sentono il genitore è ecco che poi di colpo arriva tutta la tristezza, cedono e allora non permettiamo di telefonare, così non inneschiamo questa problematica. Altri che invece hanno tranquillamente il filo diretto quasi quotidiano, però ci sono momenti della giornata, no? Magari da consigliare. Al mattino un bimbo sta per affrontare la giornata, quindi non è così triste sentire un genitore, forse invece la sera quando è stanco e arriverà la notte, soffre di più la malinconia, forse non è il momento ideale per sentire un genitore.
Ma direi che se lo dobbiamo ascoltare e sentire di sera, il momento ideale è prima della cena, dove il bambino sa che ha un tempo limitato, sente la mamma e il papà, ma poi si ributta, no, dentro la socializzazione. Direi che il tempo peggiore è certamente quello prima di andare a letto, perché quello è proprio un po' il momento in cui il bambino si affida a un passaggio della sua giornata in cui rimane solo, entra nel territorio della notte dove effettivamente quella solitudine, no, un po' lo fa sentire vulnerabile. Allora quello non è il momento migliore per ascoltare, per sentire mamma e papà, perché effettivamente si è un po' più sensibili. Come dicevi tu, poi, io credo che gli educatori a cui affidiamo i nostri figli in queste esperienze sono davvero tanto esperti, loro sanno fare il loro mestiere ed è proprio vero che i bambini affidati a un ambiente educativo che ha tante competenze, poi alla fine se la gestiscono bene. Stiamo parlando di questo tema perché in molti casi siamo proprio noi adulti che a volte sentiamo lo strappo, soprattutto se è la prima volta che il nostro bambino va in un'esperienza dove non è con noi e dove deve, nella nostra percezione di genitori, affrontare tante nuove sfide. Ecco, siamo noi che rimaniamo molto, molto attivati ed in effetti tenere un po' anche la dimensione della separazione è protettiva per il bambino, perché a volte l'ansia del bambino non è altro che lo specchio e il riflesso dell'ansia di un adulto che non è così tranquillo e così risolto rispetto alla partenza e alla separazione del suo bambino. Ecco perché provare proprio un po' a investire sul fatto che il bambino ce la fa, sul fatto che all'interno del gruppo in cui si troverà avrà bambini o bambine con cui può sentire davvero anche un riferimento di sostegno e in fin dei conti stanno facendo un'esperienza di gruppo e l'unione fa la forza. E poi il terzo elemento è che ci saranno altri adulti, animatori ed educatori con cui il bambino costruirà un legame forte a cui si affezionerà e che in quel momento riusciranno a vicariare bene la nostra capacità di far sentire il bambino protetto e sicuro.
Prima del brano musicale, ancora un'ultima domanda su questo argomento, poi voltiamo pagina. Spesso succede che poi dei bambini al telefono piangono con i genitori, ovviamente poi sanno quale corde toccare, appunto per destabilizzare questo genitore che, come abbiamo detto, fa quasi più fatica lui del bambino. Il posto non mi piace, voglio tornare a casa, vienimi a prendere, qui è bruttissimo, qui non ci sto, eccetera, eccetera. E ci sono un po' le due correnti. Il genitore che dice si farà forte, sopravviverà anche questo, e quell'altro invece che dice in fondo è inutile se proprio la vive così male che stia lì e lo vanno a prendere. Che cosa dice a questo proposito?
Ma io credo che la cosa più importante sia un po' generare un'alleanza con gli educatori e con gli animatori che lo stanno seguendo, cioè proprio in un altro spazio che non è quello della telefonata del bambino, verificare con loro come stanno andando le cose. Io per esperienza di terapeuta posso dire che i bambini che non ce la fanno sono proprio i bambini che sono pieni di angoscia e che per esempio poi di notte non riescono a chiudere occhio, quindi sono fortemente attivati dentro questo processo di separazione e hanno in qualche modo una richiesta che è proprio immodificabile di dover tornare a casa e perché lì non ce la fanno. Allora è chiaro che un bambino che non dorme durante la notte, che rimane così con uno stato d'angoscia così attivato, forse ha fatto il passo più lungo della gamba o non era pronto, cioè non aveva le stesse competenze per farcela che hanno gli altri bambini che sono nel campo. E quindi se io mi confronto con l'educatore, l'animatore, l'adulto che è il riferimento educativo del mio bambino lì in quell'esperienza, mi faccio un po' raccontare da lui che cosa vede durante il giorno, che cosa succede durante la notte, direi l'elemento chiave rimane proprio il sonno della notte e l'angoscia che gli si può produrre. Se invece sento, no, da questo adulto che sì, il bambino al telefono vi dice queste cose, ma guardate che le sta facendo tutte, dal mattino alla sera ce la fa, mangia volentieri, di notte dorme come un ghiro, allora gli possiamo proprio dire, no, il bambino che un po' protesta, ma dai, tieni duro, vedrai che ce la fai, magari dargli anche la prospettiva, no, quando lo andiamo a prendere. Se ce l'ha fatta a resistere, eccetera, ci sarà una bellissima sorpresa senza dirgli quale, cioè dargli comunque allearsi con la parte di lui che ce la fa e spingere forte, forti noi anche di quello che ci ha detto il suo educatore, animatore o allenatore, forti di quella consapevolezza che ci ha dato l'adulto che lo sta osservando, che ci dice state tranquilli perché il vostro bambino ce la fa.
Un'ascoltatrice ci scrive: complimenti al dottor Pellai, più ascolto le sue sagge parole e più mi sembra di fare le cose giuste. Ho una figlia di 13 anni che ha finito la seconda media e vorrebbe passare tutta l'estate a leggere. Puntini puntini esclamativi.
0848 03 0808. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Tonight, you just.
torniamo invece a parlare dell'estate, dell'inizio delle vacanze, della gestione familiare. Lo stiamo facendo con Alberto Pellai. Io ci terrei tantissimo, Alberto, a parlare anche di un aspetto di questo inizio delle vacanze che riguarda purtroppo anche tante famiglie. Tra una settimana, dicevamo, finisce la scuola e quindi a giorni si saprà quale sarà l'esito, il risultato dei ragazzi, quindi promossi o non promossi. E insomma, qui parliamo dei ragazzi un po' più grandi, sono anche parecchie le persone che dovranno appunto affrontare l'insuccesso scolastico. All'inizio sembra evidentemente una tragedia, no? Vogliamo dare qualche elemento su che cosa fare? Quali sono i pensieri che aiutano appunto ad affrontare questa esperienza?
Ma direi di considerarla che di sicuro rappresenta un fallimento del progetto dell'ultimo anno scolastico, ma non è il fallimento di una vita, e conseguentemente bisogna imparare dagli errori e quindi capire qual è il percorso da fare affinché un errore che si è verificato e che in qualche modo ferma un po', no? L'evoluzione scolastica e la crescita scolastica di nostro figlio, ecco, cosa c'è dietro questo errore. Il primo aspetto fondamentale lo verificherei insieme ai docenti che hanno preso questa decisione. È proprio importante, non nella logica del conflitto tra famiglia e scuola, cioè perché avete fatto questa cosa a mio figlio. Se la decisione è stata presa, ecco, l'idea grossa è poter chiedere alla scuola che cosa è la loro visione rispetto alle competenze scolastiche che mio figlio ha messo in gioco e quelle soprattutto che non è riuscito a mettere in gioco, dove sta nella loro percezione l'inghippo, qual è la loro visione, la loro lettura relativa a questo insuccesso scolastico, e per esempio quali sono i loro consigli, cioè dovendoci noi ripreparare a un nuovo anno scolastico che chiaramente vogliamo vada in una direzione completamente differente, quali sono i vostri suggerimenti, quali sono quelle cose che noi come genitori dobbiamo attenzionare per sostenere la crescita in questo senso di nostro figlio. Il secondo elemento è incrociare questa visione che la scuola mette a disposizione rispetto a questo fattore legato alla bocciatura con la visione che ne dà e ha nostro figlio, cioè chiedere a lui rispetto alla lettura che la scuola ha dato della sua bocciatura, ecco, lui o lei che cosa invece vedono lì dentro, quali sono, e proprio provare a fare un, per così dire, un piano di cambiamento, cioè considerato che a settembre noi ripartiamo da capo con un nuovo anno scolastico e chiaramente non vogliamo ritornare nella stessa esperienza di fatica e fallimento in cui ci siamo trovati quest'anno, quali sono quelle attenzioni specifiche che tu devi avere, quali sono i cambiamenti, quali sono eventualmente gli aiuti o i sostegni che ti servono, e in questo senso è molto utile allora che noi genitori abbiamo proprio la capacità di vedere quei due o tre elementi chiave che sono spesso un po' alla base anche di un insuccesso scolastico, cioè da una parte il fatto che i figli attraversano a volte insuccessi scolastici dentro a un caos di emozioni e di relazioni che connotano per esempio l'esperienza anche dell'intero sistema familiare, se c'è stata una separazione, se c'è stato un lutto importante, se c'è stata una malattia che ha impattato in modo molto forte il sistema familiare, è possibile che l'assetto emotivo di nostro figlio e di nostra figlia ne abbiano risentito e di conseguenza anche la sua capacità poi di stare sugli obiettivi scolastici. In questo senso allora la bocciatura diventa un po' un indicatore di qualcos'altro che non è stato settato bene dentro questa fatica del sistema familiare e rispetto al quale bisogna avere un'attenzione specifica, magari chiedere un sostegno ad hoc in questo senso. Potrebbe essere invece che ci sono problemi nel metodo di studio del nostro ragazzo, della nostra ragazza, non ha ancora imparato proprio a fare una transizione da un metodo magari dove era un po' più dipendente da quello che gli adulti gli dicevano di fare, alle superiori è proprio molto, vale molto di più l'autonomia, vale la capacità che un ragazzo o una ragazza hanno di parlare a se stessi, di darsi degli obiettivi, di stare attenti e concentrati sui risultati che vogliono ottenere e quindi sul percorso che devono fare per ottenere quei risultati. Se allora il tema è il metodo, può essere utile rivolgersi a una sorta di educatore tutor, non tanto a qualcuno che dà ripetizioni sulla singola materia, no? La bocciatura non è mai se è andato male in una materia per cui non sei portato, ma è proprio un sistema di studio che non ha funzionato, per cui tu non hai raggiunto il risultato su più fronti. Allora lì può proprio servire qualcuno che ti alleni un po' a costruire mappe mentali, a costruire schemi logici, a lavorare generando i punti da attenzionare all'interno di un testo scritto e poi ripetere ad alta voce, per esempio, che è una delle cose che spesso gli adolescenti non fanno perché è molto noiosa e che invece è molto utile per stabilizzare gli apprendimenti. Dopodiché c'è il terzo elemento, che è quello invece dei distrattori, cioè del fatto che nella vita dei nostri figli, soprattutto appunto negli ultimi anni, sono arrivati tutti questi elementi correlati alle tecnologie, al fatto che loro mentre studiano pensano di essere multitasking, di poter seguire i loro social, di poter entrare in un videogioco e poi uscirne, studiare un po' e poi rientrarne, di poter ascoltare musica, vedere video, fare milioni di cose, ecco, tutto in contemporanea. Lì bisogna fare proprio un lavoro un po' di ecologia ambientale, di pulizia, rimanere forti, centrati sull'obiettivo di studio, quindi qua nel piano e nel progetto di cambiamento un figlio deve sentire che cambieranno le regole anche rispetto al suo stare nell'online, mentre dovrebbe invece stare a studiare molto più attento e molto più concentrato.
Ecco, io ho letto un articolo che lei ha pubblicato appunto nel quale diceva di non trasformare la bocciatura del figlio in una sorta di dramma familiare e soprattutto come genitori di evitare poi qualsiasi genere di conflitto con la scuola, no? Quindi si tende spesso poi a coinvolgere docenti per lunghe discussioni, ma non tanto per capire che cosa non è funzionato nel percorso del figlio, ma quasi per fare un po' un j'accuse, e si innesca questa macchina dei ricorsi, si tende sempre a pensare all'ingiustizia, a cercare il sistema magari per all'ultimo momento cercare ancora di recuperare, di tamponare, e questo non va bene perché si tende come sempre ancora a difendere a tutti i costi il ragazzo.
Sì, e poi soprattutto il ragazzo vede la sua bocciatura trasformata in una sorta di guerra tra il mondo degli adulti e fondamentalmente ne ricava poi un'esperienza di deresponsabilizzazione, cioè come se quella cosa lì non fosse una cosa che è dipesa da lui, ma fosse un'ingiustizia che gli è stata inferta da un mondo adulto che da una parte lo perseguita e quindi dall'altra parte poi lo deve tutelare e difendere, altrimenti nella vita subirà solo ingiustizia. Ecco, io credo che in questo genere di copioni i ragazzi non capiscono poi alla fine niente e non riescono poi a sentire invece la parte che compete a loro e che dipende da loro e di cui devono essere profondamente responsabili e competenti nel momento in cui si avvicinano a una scuola superiore che ha delle richieste chiare e che chiaramente fa fare anche tanta fatica, cioè richiede proprio un impegno che è un po' un allenamento poi a quello che sarà la vita nell'adultità. Allora direi agli adulti di pulire tantissimo il territorio. È chiaro, è che se uno ha la percezione di un'ingiustizia irrimediabile, risolta, di una scuola che non ha, che non ha compreso la complessità specifica che mio figlio sta vivendo in questo momento, allora può essere autorizzato anche il cambio di scuola, ma sia chiaro che poi nella nuova scuola un figlio ci arriva con quella dotazione, con quel sistema di competenze, con quel metodo di studio che è quello con cui è stato bocciato nella precedente scuola, quindi se il problema era la scuola noi lo vedremo rifiorire e rigermogliare, ma se il problema invece erano variabili che dipendono da lui, da quello che sa fare, che è, ecco che anche nella nuova scuola noi rivedremo riproporsi tutta una serie di difficoltà che ci diranno che non era il cambio di scuola la soluzione del problema, dovevamo concentrarci e metterci a lavorare su altro.
Una battuta di davvero 30 secondi, molti genitori dicono pensavo che poi appunto con la bocciatura la capisse, cambiasse atteggiamento, invece l'anno dopo fa esattamente le stesse cose.
E qua allora bisogna veramente agire un po' più di adulti, cioè fare un tiro alla fune che è un po' più serrato, è un po' più profondo, e per esempio coinvolgere il ragazzo stesso nella conversazione con un docente referente della sua classe, nella scuola in cui si trova, fare un punto della situazione, fare un piano di cambiamento, fare verifiche periodiche e quindi attenzionare tantissimo che quei cambiamenti che ci aspettiamo da lui perché la sua scuola diventi un percorso di successo stiano realmente avvenendo. E se non stanno avvenendo in base a quello che ci dice il docente, allora bisogna davvero sostenere che quelle cose che non stanno avvenendo devono avvenire, o altrimenti si deve proprio cambiare il progetto scolastico.
E allora ripartiremo proprio da qua. Alberto Pellai, grazie mille. Ci sentiremo a settembre con dei consigli su come iniziare nella maniera giusta l'anno scolastico. A prestissimo e grazie.
Va bene. D'accordo, saluti a tutti.
La consulenza.